No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party, a un'altra settimana di Hollywood Party che comincia con la voce di Alberto Crespi, che sono io, e con la voce di Alessandro Boschi, che dovrebbe essere in collegamento. Alessandro?
No. Ciao, ciao Alberto, lo sono, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. E come va? Io direi che va bene, poteva andare meglio, ma poteva andare peggio. Quindi diciamo che è un buon lunedì, caro Alberto.
Sì, direi che sì, possiamo accontentarci, via.
Possiamo accontentarci, esatto.
Dunque, noi oggi partecipiamo al tema di giornata, che è il compleanno di Bob Dylan. Anche noi dedicheremo al grande Bob gran parte della trasmissione, soprattutto al suo lavoro nel cinema, naturalmente, che è stato un lavoro non banale. Non so se tu, Alessandro, hai altre notizie oltre agli 80 anni di Bob Dylan. Io ho letto in rete che è anche il compleanno di Christine Scott Thomas. Le facciamo gli auguri. Beh, anche se non, nel suo caso non è una cifra tonda.
Io ho una notizia inusuale: gli incassi.
Ma già, in è effetti vero, dobbiamo ricominciare, dobbiamo cominciare a riabituarci.
Assolutamente, abbiamo in prima fila Il cattivo poeta, il film con Castellitto dedicato ad Annunzio, una 01 distribution. Poi al secondo posto la trionfatrice degli Oscar, anche di Venezia, Nomadland. Poi il film che secondo me è il migliore del lotto, che è un altro giro, Another Round, con Mads Mikkelsen, esattamente. Poi il film di Woody Allen, il film Festival. Sì, esatto. E poi altri, la cosa un po' triste sono questi incassi, che ancora davvero sono molto modesti. Pensate che il primo... Prego.
No, per curiosità, quanto è arrivato Nomadland nel complesso?
Nomadland è arrivato nel complesso, è arrivato a 1.239.000, che ha raggiunto grazie ai 168.000 di questo fine settimana.
Beh, io non considerando che le sale sono ancora poche e a utilizzo parziale, per così dire, Il dato assoluto di Nomadland lo trovo abbastanza straordinario. Non so se si aspettavano una cifra del genere, perché non è un film facilissimo, è una regista sconosciuta, per carità, c'è un'attrice invece che è già al terzo Oscar, però insomma mi sembra l'unico dato veramente sorprendente di tutto questo periodo. Poi è chiaro che bisogna aspettare che le sale effettivamente fruibili diventino molte di più.
Su questo non c'è dubbio. Tra l'altro Nomadland è stata anche al centro di una certa discussione anche all'interno di Hollywood Party, cioè chi è piaciuto e chi non è piaciuto, ma l'importante è che abbia superato il milione. Lo prendiamo, esatto, come un buon viatico per il nostro ritorno nelle sale. Allora diamo le nostre informazioni, quelle istituzionali, il nostro sito hollywoodparty.rai.it. naturalmente trovate tutte le nostre trasmissioni con l'applicazione Play Radio. Potete naturalmente inviarci i vostri messaggi al 335-56-34296, anche tramite WhatsApp. Naturalmente io credo che ognuno di noi abbia un periodo della propria vita, un'ora almeno, che abbia in qualche maniera visto coinvolte le canzoni di Bob Dylan. Io sicuramente ce l'ho, non tanto quanto Alberto Crespi, che insomma
io mi considero un dilaniato,
un appassionato.
Sì, un dilaniato, proprio un appassionato, sì. Comunque scriveteci, immagino che lo stiate facendo già da stamattina, ma se qualche ascoltatore si è sintonizzato su Radio 3 ora per ascoltare noi, cosa di cui lo ringraziamo, scriveteci al 335-5634-296 qual è la vostra canzone favorita di Bob Dylan. Magari diteci, visto che è il tema di cui tra poco parleremo, diteci qual è la canzone di Bob Dylan che all'interno di un film vi ha colpito, emozionato. So già che Knocking on Heaven's Door nel film di Sam Peckinpah, ma magari ce ne sono anche altre, insomma. A cominciare da quella che andiamo ad ascoltare.
John is in a basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government. The man in a trench coat, batch out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but
what you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap and a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie calls Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Sick, getting well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jailed, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meter. Get blessed, try to be success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle.
Per parlare di Bob Dylan, uomo di cinema, abbiamo coinvolto un uomo di cinema che è dilaniato, credo, quasi quanto me, forse anche di più. È Claudio Cupellini, il bravissimo regista di tanti film e di tanti episodi di Gomorra, che saluto con grande affetto. Claudio, come stai?
Ciao Claudio.
Alberto, buonasera, ciao, buonasera, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Io mi sono appena risseduto perché non c'è stato niente da fare. Appena la canzone è partita io mi sono dovuto alzare e giravo in tondo come un matto, come quando per la prima volta, credo, a 14 anni, 15 anni, l'ho ascoltata. Ma perché l'ho ascoltata a 14 anni, 15?
Aspetta, Claudio, fai però per 10 secondi, fai il DJ, di che cos'era questa canzone?
Questa canzone che abbiamo appena ascoltato è Subterranean Homesick Blues di Bob Dylan, tratta dal bellissimo, fantastico album Bringing It All Back Home, il primo disco in un certo senso elettrico di Bob Dylan del 1965, una cosa stupenda, meravigliosa, che ti fa solo venire voglia di essere più felice, di vivere. È una cosa meravigliosa questa canzone.
E perché hai voluto, perché questa è una tua scelta, spiega agli ascoltatori perché hai voluto ascoltarla.
Ma al di là dei biechi motivi sentimentali, devo aprire e chiudo velocissimamente una parentesi. Questa è la canzone che mi ha fatto ascoltare mio fratello. Io sono diventato un dilaniato come te grazie a mio fratello, che mi passava tutte le cose belle che ho ricevuto nell'adolescenza. Al di là di questo, perché in un certo senso penso che questa canzone contenga anche il primo videoclip della storia della musica pop, ovvero questa canzone ha un filmato di circa 3 minuti che poi è stato anche replicato in altre sedi ed è stato mostrato da Martin Scorsese, ma immagino che ne parleremo. È stato girato nel 1965 nel retro di un albergo e si vedeva un giovanissimo Bob Dylan che teneva dei cartelloni in mano con il testo della canzone, a volte storpiato, a volte giusto, e che ha rappresentato un po' una chiave di volta. In realtà questa clip inizialmente era parte di un film di Don't Look Back, ma poi è diventato in qualche modo un prototipo. È l'archetipo di tutti i videoclip e con quello io ci sono un pochino cresciuto e rappresenta, credo, sì, la prima esperienza televisiva di videoclip per come li conosciamo.
Sì, è vero, è così, forse più o meno coeva con i film dei Beatles, dove però non c'era proprio il concetto di videoclip. Qui all'interno di Don't Look Back effettivamente Dylan, insieme a D.A. Pennebaker, che era il regista, misero proprio in scena coscientemente una piccola scenetta per commentare la canzone, perché nel videoclip che Claudio ha appena descritto Dylan non suona e non canta, la canzone va in diffusione, potremmo dire, E Dylan invece sfoglia uno dopo l'altro questi cartelloni, cercando di andare a tempo con la canzone, no? Di mostrare la parola nel momento in cui nella canzone viene cantata. Non sempre ci riesce, e la cosa più tenera, per chi è appassionato di quel periodo, di quella cultura, no? Claudio, lo ricorderai sicuramente, sullo sfondo si vede, sì, Allen Ginsberg che balla esattamente come tu ballavi poco fa.
lui balla anche meglio. Oggi l'ho riguardato questo video e non mi ricordavo questo dettaglio fondamentale, Alberto. Ho detto, ma quello è Allen Ginsberg lì, sì, nello sfondo, perché dagli occhiali lo vedi tagliato male anche un altro personaggio.
Sì, che non so chi sia, l'altro non so chi sia.
Nemmeno io sono riuscito a risalire a chi fosse. Comunque, forse tra i nostri ascoltatori qualcuno dopo riuscirà a dircelo. E mi ha fatto ricordare appunto di tutti i videoclip che all'inizio degli anni 80 proprio iniziavamo a frequentare per la prima volta. Questo è già creativamente qualcosa che è avanti anni luce rispetto a tutte le produzioni del tempo.
Claudio Cupellini, hai detto che tuo fratello ti ha fatto diventare un dilaniato, ecco, ma sì, poi c'è stata un'evoluzione nell'ascolto di Bob Dylan, nel senso hai avuto un periodo elettrico e invece un periodo acustico, oppure sei rimasto fedele, diciamo, a quello che è stato un po' il primo impatto, grazie anche a questa canzone del video di cui stavamo parlando?
Allora, mi sono appassionato a Dylan grazie appunto a questa trilogia elettrica stupenda con Blonde on Blonde, con Highway 61 e con appunto Bringing It All Back Home. Dopo, crescendo, ovviamente ti viene la curiosità di conoscere tutto il resto di Dylan. Io sono particolarmente affezionato a Blood on the Tracks, e poi crescendo in qualche modo mi affiancavo al Dylan più maturo. Mi ricordo quando uscì Mercy tanti anni fa, ormai sono credo più di 30 anni fa, erano alla fine degli anni 80, Under the Red Blood Sky, che doveva essere credo del 90, e poi ho continuato a frequentarlo andando avanti, andando indietro. Mi ricordo che da dove vengo io, che è Padova, c'era un bellissimo negozio di dischi usati che si chiamava Crash Records, e mi ricordo quando comprai un picture disc lì del live famosissimo in cui a Dylan urlarono Giuda perché suonava la chitarra elettrica.
Suonava elettrico, sì. Il famoso esatto, concerto di Manchester, mi pare.
Sì, era tutta un'inconsapevolezza bella, perché appunto in qualche modo copiavo un pochino le passioni di mio fratello, però dopo è rimasto qualcosa di profondamente importante nella mia vita.
Allora Claudio, entriamo nel Dylan al cinema. Io direi di ascoltare subito una clip di Pat Garrett e Billy the Kid, che per me è stato, non so, tu forse sei un po' più giovane di me, di Alessandro, vorrei sentire anche Alessandro, per me è stato l'imprinting, è stata la prima volta che ho visto in faccia Bob Dylan, sì, in quel film proprio, perché avevo 15 anni, Alessandro, anche tu più o meno.
Sì, so assolutamente, se... ed è stato abbastanza anche sorprendente, perché io ho avuto come uno shock culturale, perché non credevo possibile che Dylan potesse fare anche l'attore. Non so, per me lui era proprio una sorta di archetipo dal punto di vista proprio del cantante. Tra l'altro io ho avuto, Alberto, anche l'avventura di incontrarlo in una stazione di servizio. Questa forse sembrerà una favola.
Era lui o era un sosia? Sì.
Guarda, questo può essere, era una stazione di servizio in Toscana tantissimi anni fa.
Però è una bellissima storia.
Sembrava veramente lui, era sceso da un autobus, di questi autobus che naturalmente loro usano per andare in giro. Io te la rivendo come l'ho vissuta, quindi per me era Dylan, anche se non lo era, ormai
sicuramente,
lo è.
Sicuramente.
Ascoltiamo una clip allora
Pat, sì, Pat Garrett e Billy the Kid, poi vi faccio una piccola analisi del dialogo di questa scena.
The electorate wants you gone out of the country.
But are they telling me? Are they asking me?
I'm asking you. But in 5 days I'm making you. So when I take over Sheriff Lincoln County.
Old Pat.
Sheriff Pat Garrett. Sold out to the Santa Fe Ring.
How does it feel?
It
feels like times have changed.
Times, maybe. Not me.
Hey, we can stick around. We've got a few days left, ain't we?
No, I gotta get back.
Adios, Pat.
Adios, Bill.
Don't press your luck.
Worried about my luck.
Why don't you kill him?
Why? He's my friend.
Ecco, questa è la scena che finisce con l'amico di Billy che gli dice: ma perché non lo ammazzi? E lui dice: perché? È mio amico. E Pat Garrett gli ha, James Coburn ha appena detto a Billy the Kid, Kris Kristofferson, che se ne deve andare perché gli elettori che lo hanno appena eletto sceriffo della contea vogliono che se ne vada, e lui gli dice: me lo chiedono o me lo ordinano? E lui gli risponde: adesso te lo sto chiedendo, ma tra una settimana te lo ordino. E qui c'è un momento su cui vorrei anche il parere di Claudio Cupellini come regista e sceneggiatore, in cui Rudy Wurlitzer, sceneggiatore di questo film, mette in bocca a Kris Kristofferson una frase che è "How does it feel?", cosa si prova, e che è il verso ricorrente di Like a Rolling Stone. Sì. E Pat Garrett, James Coburn, risponde: it feels, si prova, che times have changed, i tempi sono cambiati, e qui si cita times they are changing. Io sono convinto che qui ci sia proprio un tassello di Laniano nel dialogo, Claudio, ma vorrei sentire il tuo parere. Se pensi che sono matto, dimmelo tranquillamente.
Ma io non penso assolutamente che tu sia matto, credo che tutto corrisponda, perché poi quando si gettano dei semi di questo tipo così evidenti è chiaro che c'è un bellissimo gioco. Quello che mi domando, e lo domando a voi, è vero che questa scena è stata voluta da Sam Peckinpah, che voleva vedere i due protagonisti all'inizio della storia vicini per raccontare che avevano avuto un passato appunto di amicizia, e che poi in realtà questo prologo l'autore della sceneggiatura non lo avrebbe voluto? Siete d'accordo? La sapete questa storia?
No, sinceramente non lo so. No, so no, che il film è stato montato diverse volte, che era stato sottratto a Peckinpah al montaggio, però no, questa è una cosa che ignoravo. Interessante.
Io leggevo proprio oggi, perché facevo i compiti ovviamente da bravo studente, e stamattina ho avuto la bellezza, la fortuna di potermi rivedere il film, che appunto l'autore della sceneggiatura aveva odiato questa imposizione da parte di Sam Peckinpah, il che mi fa pensare che forse queste parole siano state scritte probabilmente da Sam Peckinpah.
È possibile.
Claudio, credo che Wurlitzer, in realtà ho fatto una ricerca proprio volante, nel senso al volo, e sì, che Wurlitzer scrisse un libro nel quale criticò aspramente il regista che aveva imposto questo prologo. Quindi a questo punto direi che se c'è scritto un libro vuol dire che la storia comunque doveva essere
Film maledetto, Pat Garrett e Billy the Kid. Io trovo che sia un film meraviglioso, ma è un film che ha avuto delle traversie produttive inenarrabili. Tra l'altro si racconta anche che Sam Peckinpah non sapesse chi era Bob Dylan, che è una cosa abbastanza incredibile, ma pare che la prima volta gliel'hanno presentato e gli hanno detto: lui è Bob Dylan, potrebbe scrivere la musica. E Peckinpah lo guardò e gli disse: ah, tu scrivi musica, sei un cantante, vabbè, fammi sentire qualcosa. Ecco. E poi è storia che Peckinpah non voleva nel film Knockin' on Heaven's Door. Questo è certo, perché la trovava troppo orecchiabile. Gli ascoltatori... Sì, prego Claudio.
Scusami Alberto, diciamo che anche i più grandi possono sbagliare.
Tutti possono sbagliare. Gli ascoltatori si stanno divertendo molto. Pierluigi dice: Pat Garrett uno dei più bei western di sempre. Antonio da Bologna ti dice: Alessandro, non era Dylan quello che hai visto in Toscana, era Alias, perché
lo stesso che ha visto Peckinpah, vero?
Sì, esatto, nel film di Peckinpah si chiama Alias, che è una bella trovata.
Bravo Antonio.
Lele da Rovigo ci chiede: avete niente di Renaldo e Clara, versione logorroica di Dylan regista 4 ore? No, in realtà no, anche perché il film è irreperibile ormai. Io l'ho visto tanto tanti anni fa e ne ho un ricordo abbastanza allucinante e allucinato. Però sappiate che molte cose, molti materiali, molte scene di Rinaldo e Clara sono finite nel documentario di Martin Scorsese sulla Rolling Thunder Review, quello che si può vedere su Netflix. Sì. Quindi Rinaldo e Clara è stato in qualche modo riciclato lì dentro. So che a Claudio piace molto il film di Todd Haynes, I Am Not There, dove Dylan è interpretato da 6 attori diversi, e noi abbiamo Cate Blanchett, un minuto di Cate Blanchett che fa Bob Dylan.
Ah, true love, here in the land of Charles Atlas and the bomb. Oh, fuck off. She's been kinda uptight lately.
Oh, she has, oh, I see.
Yes, in fact, if you'd like to know, it's been complete shit. Angelina's been missing for 4 days.
Her cat.
Judy knows who Angelina is, don't you, Judy?
If you're asking if I remember your little pussy, of course I do.
Charming.
She has the sweetest little pussy. You don't count the teeth.
Okay, man.
Oh, but properly protected.
Baby.
Don't call me that!
Slow down, slow down, slow down.
I tell you, love and sex are two things that really hang people up. And why that is, I'll never fully understand.
See you later.
The later the better.
I wish I was in the land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland.
Questo è uno dei traditional più famosi della musica popolare americana, si chiama Dixie, è la canzone, l'inno non ufficiale, ufficioso del sud degli Stati Uniti. Questa è una canzone che Dylan non ha mai inciso, ma esegue in un film che si chiama Masked and Anonymous, in cui lui fa l'attore, fa un personaggio che si chiama Jack Fate, ovvero Giovanni Fato. E la cosa curiosa è che il regista di questo film è Larry Charles, che è il regista di Borat. Vabbè, vi ho appena descritto un incrocio abbastanza delirante. Vorrei sentire, Claudio, se l'ha visto questo film. In generale, cosa pensi del Dylan attore, Claudio, da regista a questo punto?
Allora, devo dire che colpevolmente ho visto solamente alcuni spezzoni preparandomi appunto per questa serata con voi di questo film. E poi il Dylan attore l'ho anche frequentato. Tornando un attimo indietro appunto al personaggio di Alias, devo dire che Dylan aveva e ha delle capacità notevolissime anche nel prodursi come attore. Poi è vero anche che c'è sempre il rischio, ne parlavo con un collega proprio la settimana scorsa riguardo invece a Neil Young, c'è sempre il rischio da parte dei cantanti in ambito cinematografico in qualche modo di non essere sempre allineati ad un mezzo che è diverso da loro, pur essendo un mezzo espressivo. Invece con Dylan trovo che ci sia sempre una felicità, una bellezza, anche quando in qualche modo diciamo sconfina in campi che non sono apparentemente suoi.
Ecco, Claudio Cupellini e anche Alberto Crespi, faccio un breve passo indietro perché voi siete i più dilaniati, non c'è dubbio tra noi tre. I'm Not There è stato l'unico film che in qualche maniera Dylan ha approvato. insomma, sulla sua vita. Il fatto che il film contenga molte cover dei suoi canzoni, cioè quindi canzoni eseguite da altri artisti, e il fatto che lui sia rappresentato da sei attori diversi, a parte Christian Bale che fa due ruoli, non potrebbe significare che a lui piaceva molto questa idea di essere in qualche maniera imprendibile, impalpabile, come se non fosse identificabile con un solo modo di interpretazione? Chi vuol rispondere?
Claudio,
prima? Claudio Cupellini.
Beh, credo che Alberto sarebbe più titolato, ma ci provo io.
Partiamo
proprio appunto dal nome alias che ha Dylan nel film di Peckinpah. E io credo che Dylan sia stato felicissimo, se posso azzardare, di essere rappresentato in una maniera simile, anche di essere rappresentato ad esempio da una donna all'interno del film, che si siano state fatte delle cover dei suoi brani, per il semplice fatto che una cosa che è sempre stata misteriosa in Dylan è esattamente l'identità. Una cosa di cui si potrebbe parlare, credo, per settimane è proprio il concetto di identità, di volto, di maschera, proprio in Bob Dylan. Credo che Alberto sia d'accordo.
Assolutamente. Lui ha citato ultimamente in una canzone il famoso verso di Walt Whitman, no? Sono contengo moltitudini. Ed è così, lui è... A un certo punto nel documentario di Scorsese, quando quello sulla Rolling Thunder Review che sta su Netflix, che vi invito a vedere, e che tra l'altro è un finto documentario perché contiene al 90% informazioni inventate, false, lui, intervistato da Scorsese, che gli chiede: ma perché nella Rolling Thunder Review tu eri mascherato? Aveva sempre un cerone bianco sulla faccia, no? E poi ha detto: perché quando un uomo è mascherato ti dirà la verità, quando invece un uomo non è mascherato sicuramente mentirà. E questa è un po' la chiave di tutto il suo modo di relazionarsi al mondo, il suo modo di mettersi in scena nelle sue canzoni. Io vorrei farvi sentire un brano di un film molto famoso, che è Forrest Gump, perché anche qui c'ho un'idea un po' stravagante su cui poi voglio sentire il parere di Claudio Cupellini. È il brano in cui a un certo punto Robin Wright Penn, la bellissima Jenny del film, diventa una folk singer, come dice Forrest Gump. In realtà poverina è costretta a esibirsi senza vestiti su un palcoscenico in un locale molto equivoco, dove tutti le mettono i dollari nelle scarpe, questi locali terrificanti, ma in un locale di questo genere Jenny fa una scelta poetica e sentite che cosa fa.
How many roads must a man walk down before you can call him a man? Yes, and how many seas must the white dove sail before
her dream had come true?
She sleeps in the sand.
She was a folk singer.
Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Allora, ricorderete che Forrest Gump all'inizio c'è una piuma che vola, portata dal vento, e io mi sono fatto tutta una mia idea secondo cui Blowing in the Wind è la canzone sulla quale Zemeckis ha costruito tutto il film. Però anche qui siete autorizzati a darmi del matto. Claudio, te la ricordavi questa scena?
Me la ricordavo, è una scena che è allo stesso tempo toccante ed esilarante, perché appunto vedere ad un certo punto come Robin Wright Penn si mette a cantare Blowing in the Wind con questa chitarra che copre ogni nudità di fronte a Tom Hanks, è un momento di cinema credo straordinario. È un film dove anche lì si assaggia, si sente il respiro di un tempo. Alberto, e quindi la tua ipotesi è tutt'altro che peregrina, secondo me.
Beh, Io faccio un'altra considerazione che secondo me è proprio squisitamente cinematografica, e la riferisco proprio all'intuizione di Alberto Crespi. Il fatto che si sia questo svolazzare fa parte comunque di un archetipo emotivo molto vasto, e quindi io sono assolutamente convinto che da quell'universo emotivo siano nate sia la canzone che l'inizio del film. E questo le rende entrambe, secondo me, magiche. Poi comunque su Blowing in the Wind ci hanno scritto anche dei libri, quindi insomma penso che sia anche abbastanza pertinente questa osservazione. Carissimo Claudio, sei stato un compagno divertentissimo, molto attento, sei stato davvero...
Io lo sapevo perché... Io ogni tanto con Claudio Cupellini parlo di dischi che abbiamo solo io e lui. A questo proposito, leggo un messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, che dice: vabbè, siete in gamba, ma ce l'avete il bootleg Snack con Dylan e Young e Neil Young insieme? Io non ce l'ho, però si trovano delle cose in rete di loro due che fanno Helpless e Knocking on Heaven's Door insieme. Tu lo conosci quel disco o quel concerto comunque, Claudio?
Guarda Alberto, non conosco quel bootleg, ammiro e apprezzo tantissimo un ascoltatore, un'ascoltatrice che ancora appunto va a cercare i 33 giri o i CD con i bootleg, perché per anni sono stato anch'io,
gli abbiamo dato la caccia,
un cacciatore di rarità, di concerti famosi. Io ho un ricordo e dopo appunto vi saluto volentieri, ma un ricordo meraviglioso. Ero andato a vedere Neil Young e Crazy Horse, credo, se non ricordo male, perché ho visti tante volte, in provincia di Brescia, e si diceva c'è Dylan che avrebbe suonato il giorno dopo
a Brescia. C'eri anche tu
esatto, sì,
Dylan era sul palco, secondo me, io sono sicuro di averlo
visto. Non è mai venuto fuori, ma si continuava a dire adesso uscirà Dylan che suonerà con Neil Young.
Ma era la stazione di servizio,
aveva appena fatto il pieno in Toscana, sì.
Probabilmente sì. Comunque insomma,
in piazza Brescia, bellissimo concerto con i Counting Crows prima come gruppo d'apertura.
Esatto. Speriamo che ci siano ancora.
Quante ne sappiamo? Va bene, Claudio, grazie. Lo sapevo che con te ci saremmo divertiti. Ti ringrazio tanto. Immagino che vedremo
grazie
puntate di Gomorra quanto prima. Ho visto che hai postato da poco segnalazioni sul fatto che hai finito di girare,
a breve spero vedrete anche il film che ho girato ancora a fine 2019.
Rincontreremo Claudio Cupellini per motivi cinematografici oltre che musicali.
Grazie mille. Grazie.
Ciao Claudio.
Ciao ragazzi.
So free. Camping out all night on the veranda. Walking in the streets down by the hacienda. Up to Boot Hill, they'd like to send you. Billy, don't you turn your back on me. There's mirrors inside the minds of crazy faces. Bullet holes and rifles in their cases. There's always one more notch and four more aces. Billy, and you're playing all alone. Playing into her dark chamber, she will greet you in the shadow. your number. So I sleep with one eye open when you wonder if every little sound just might be thunder. Thunder from the barrel of his gun. There's always another stranger sneaking glances. Some trigger happy fool willing to take chances. Some old whore from South Pedro to make advances. Advances on your spirit and your soul. The businessmen from Taos want you to go down. So they've hired Mr. Gadd to force you to slow down. Billy Dunn and Mercury feel so low down.
Questo è Billy Ford dalla colonna sonora di Pat Garrett e Billy the Kid. Leggo due messaggi, Alessandro. Sì. Flavio ci scrive: è del tutto evidente che al concerto di Brescia avevate fumato. Io non fumo, però insomma gli effetti magari arrivano. Però un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice: c'ero anch'io a Brescia e Bob c'era. Quindi siamo in tre ad averlo visto.
Beh, uno dei messaggi dice anche: io ho visto Pat Garrett, ovviamente si riferiva al cinema, a Napoli tanti anni fa, e comunque questi ricordi legati alla presenza in sala fanno sempre molto piacere, riscaldano il cuore. E chi invece il cuore lo fa un po' tremare è il film Cruel Peter, di due registi che dovrebbero essere con noi, ovvero Ascanio Malgarini e Christian Bisceglia. Ci siete?
Io ci sono, sono Ascanio.
Ascanio Malgarini, con Christian stiamo cercando di collegarci via Skype. Intanto Alessandro, vai con Ascanio, chiedigli qualcosa.
Allora, Ascanio, allora io ho visto il vostro film su RaiPlay, perché è già disponibile da pochissimi giorni su RaiPlay, e mi sono molto divertito. La sensazione che però il rendimento davvero sul grande schermo potrebbe essere molto diverso, specialmente nella parte finale della quale non diremo nulla, ma che comunque è davvero suggestiva. Dicci, siccome io non mi prendo questa responsabilità, raccontaci brevemente la trama fino a dove puoi raccontarla, Ascanio.
Allora, il film parte dal terremoto di Messina del 1908. Noi diciamo un po' un nostro format è quello di cercare di raccontare delle storie che abbiano un contatto con la realtà, con il passato del nostro paese. E il film parte praticamente con facendoci conoscere un ragazzo terribile, questo piccolo Peter, figlio di una famiglia di aristocratici ricchi inglesi che lavorano nella Messina dei primi del Novecento, una città ricchissima al centro del Mediterraneo, tutta una serie di scambi commerciali con l'Africa, eccetera. E questo ragazzino non smette mai di vessare i figli della servitù, di fare delle cose terribili agli animali, di fare tutta una serie di cose, per cui i figli di una delle persone che lavorano nella sua famiglia sostanzialmente decidono di fargliela pagare e lo seppelliscono vivo. E che da lì parte, come dire, tutto un racconto che poi si ricollega alla contemporaneità, in cui chiaramente c'è qualcuno che va a scavare un po' nel passato di questi fatti e riporta, diciamo, in vita lo spettro di Peter.
Dovremmo essere, ecco, collegati anche con Christian, Alessandro.
Christian, ci sei? Christian,
sì,
Bisceglia.
Ci sono, grazie.
Buonasera.
È un onore essere vostro ospite, davvero.
Onore nostro.
Va bene, allora comportati bene, Christian. senti,
ancora le cassette registrate con le trasmissioni su Truffaut, quindi
ma pensa a te, proprio agli albori se parliamo le cassette, mamma mia, conserva le cari, quello è modernariato, un giorno varranno un patrimonio.
Allora, Christian, poco fa Ascanio Magarini ha parlato del passato. Voi partite dal terremoto del 1908, ma anche nel vostro film precedente, che era Fairy Tale, si in qualche maniera ha a che fare anche con il passato, perché si svolge prevalentemente in un edificio molto austero dell'epoca fascista. Ecco, perché questa scelta comunque di affondare le radici del racconto nel passato? Christian Bisceglia.
Ma guarda, questo rientra da, chiamiamolo, un sistema archetipale della scrittura, dell'horror, in cui la maledizione proviene sempre dal passato, da qualcosa che è rimasto sepolto, no?
Certo.
Vista anche la sepoltura di per sé è in qualche modo una metafora della morte, quindi più la sposti nel passato, più in qualche modo fa paura. Noi, diciamo, rientriamo anche, volevamo in questo percorso che abbiamo fatto insieme, quindi siamo al secondo film, ne stiamo progettando un terzo, è quello di creare una corrente di folk horror italiano, in un certo senso, no? Che non è che abbia molti precedenti, cioè in qualche modo pescare a quella che è, da un lato guarda la tradizione italiana, perché comunque i nostri film guardano un po' la tradizione italiana, e dall'altro di pescare anche in qualcosa che fosse esportabile, ma al tempo stesso fosse fortemente legato al nostro paese. Quindi abbiamo cominciato anche, tutto sommato, i territori che conosciamo di più, perché Latina è la città dove abita Scani, Messina è la città dove sono cresciuto io. Abbiamo trovato da un lato, come si può dire, sia il fascismo, in questo senso può essere anche da un certo punto di vista una metafora del male, no? O una metafora, certo, dell'oscurità. E ci interessava molto anche raccontare attraverso il razionalismo l'isolamento dei personaggi, quindi è stato, diciamo, un binomio che ha funzionato, perché il film è stato venduto, pur essendo a low budget, in 67 paesi ed è uscito nelle sale in quasi tutto il Sud America. Abbiamo ripercorso, diciamo, una strada quasi identica sul terremoto del 1908, che oltre ad essere il più, diciamo, forse il più grande disastro dell'Europa moderna, racconta anche una città che è stata costruita sommato sui morti, perché l'80% delle persone di Messina morirono. E poi a questo luogo splendido, che il cimitero monumentale, che cristallizza esattamente quello che accadde il 28 dicembre del 1908.
Due domande. La prima, come avete trovato l'interprete di Peter Hoffman, perché è davvero antipatico, sgradevole, veramente la voglia di fargli quello che poi in realtà gli viene fatto. E la seconda, tra le tante statue che si vedono, ce n'è una che mi pare che è la prima che si vede nel film, in cui c'è una bellissima ragazza con uno sguardo inquietante che ha un velo davanti alle labbra. Ecco, è una statua reale oppure è una vostra invenzione? Ascani.
Allora, vado io. Alla prima domanda, a Rambivan siamo stati molto fortunati a trovarlo. Abbiamo fatto un casting su Londra e devo dire che già in una prima selezione ce l'avevano proposto e ci è piaciuto immediatamente, nel senso è proprio il physique du rôle. E poi in realtà è un bambino simpaticissimo, bravissimo, gentile, chiaramente. Per cui,
come sempre.
però sì, ha quest'aria un po' inquietante. In effetti funziona molto bene, è anche molto bravo, devo essere sincero. E per quanto riguarda invece la statua, l'abbiamo trovata lì, noi ci siamo fatti molto ispirare dai luoghi, nel senso abbiamo fatto dei lunghissimi sopralluoghi, siamo andati a Messina 4-5 volte, abbiamo visitato in lungo e largo, ci siamo dovuti scegliere le location, ma anche degli elementi, come dire, a corredo, come per esempio questa statua che aveva il discorso del velo davanti alla bocca, era perché, come dire, creava un rapporto con la nostra protagonista che è sordomuta, per cui, come dire, è un po' guardarsi nello specchio, no? Da un certo punto di vista. E siamo stati fortunati perché l'abbiamo trovata lì e ci è venuta l'idea.
Allora, Ascanio Magarini e Christian Bisceglia, ancora grazie, perché il film è divertente, lo trovate su Rai Play. E fate un altro horror, perché non c'è due senza tre. Adesso vi salutiamo con una clip da Cruel Peter. Ciao e a presto.
Ciao, bocca al lupo.
Grazie a voi, a presto, grazie ancora.
Questa ragazza ti sta accusando di averle tagliato il viso con un rasoio. È la verità?
No, madre. Sta mentendo.
Hai sentito cosa ha detto Peter, Giovanni?
Sì, milady.
Però c'è stato...
Quella ragazza è una bugiarda. Non un'altra parola. La voglio fuori dalla mia proprietà entro stasera.
Vieni, Peter. Lo sai che ti voglio bene, vero?
Lo so.
Dammi il rasoio.
No, madre.
Fallo per me, ti prego.
Me lo ha regalato mio padre. È mio.
Prova solo ad allungare una mano e mia madre caccerà via la vostra famiglia da questo posto. E tu morirai di fame.
E questa è la sigla di Hollywood Party. Ringrazio l'ascoltatore che, accusandomi di aver fumato, cosa che nego, mi ricorda che i supporter di Neil Young a Brescia non erano i Counting Crows ma i Black Crows, lapsus di cui spero verrò perdonato. Allora, chi ha fatto la trasmissione di oggi?
Chi ha? Lo dico allora, io? Vediamo. No. Sì, dillo tu, dillo. No, tu sei più informato, dillo pure. Io dico magari che c'è Tre Soldi di Arite Nucleare Italiano di Enrico Masi e Stefano Migliore. Vai con
bravissimo,
i titoli di coda.
Confermo. I titoli di coda dicono che la trasmissione è stata fatta da Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Gianluca Dascenzi, che ci ha mandato in onda insieme ai tecnici della sala controllo di Via Asiago, che sempre ringraziamo. Che l'Arcadia è composta da Massimiliano Bonomo, Erika Favaro e Riccardo Amorese e che abbiamo avuto al telefono Claudio Cupellini, Ascanio Malgarini e Cristian Bisceglia. Torniamo domani con Alberto Crespi e Alessandro Boschi. Ciao Ale.
A domani, ciao.